E ora invece andremo a leggere un contributo che ci è arrivato. In questi giorni vediamo come le persone siano fisicamente divise ma cyberconnesse. Il sistema, ad esempio, prosegue con la produzione e l'accumulazione. Tanti lavori non si sono fermati e rimangono le reti di traffici di merci. Rimane anche la salvaguardia a tutti i costi di una connessione globale del mercato, nonostante una recente chiusura nazionalista. Infatti le misure prese sono tante, ma non si è mai parlato di mettere in discussione un sistema che ha anche portato a tutto questo. Che non si può fermare, deve continuare a produrre perché pensa a se stesso, non pensa alle persone. La possibilità di confronto e solidarietà locale e globale sono schiacciate dalla priorità dell'interesse nazionale, cioè di mantenere, con la forza se necessario, la macchina economica che lo Stato difende e di cui ne fa parte. Lo stesso sistema che per tirarne fuori una ha causato quella che chiama crisi climatica, causata per se stesso e i suoi interessi, progredire. Anche in questi casi si è invocato l'impegno, le coscienze e l'aiuto di tutti, parlando quasi solo di responsabilità individuale e non accennando mai a mettere seriamente in discussione i capisaldi di un sistema insostenibile. Si annusa il rischio di pericolo globale, ma appunto non si accenna mai a minime mutazioni. E per ora si passa solo dalla repressione sfrontata al terrorizzare, insieme poi a invocare responsabilità individuali e ad un senso collettivo minato e demolito da tempo e ogni giorno di fatto vietato dalle circostanze e i decreti. Dal governo sono arrivate anche misure come 100 euro di contentino per chi sta lavorando. Si assicurano mascherine e misure di sicurezza, ma intanto li si obbliga a lavorare in silenzio, preferibilmente. In un momento dove viene resa impossibile, da parte di Stato, governi, ordinanze, medici, regioni, una reale e più completa comprensione del problema e della veracità delle informazioni. Impauriti da questa bombardata confusione mediatica, senza concedere il tempo di pensare, si obbliga a lavorare. In questo tempo di percepito pericolo c'è necessità di confrontarsi e cercare di capirsi. Non può essere un tempo di silenzio e affidamento, neanche agli esperti, che seppur con conoscenze probabilmente fondate, esprimono anche loro visioni contrastanti se non dubbia incerta. E sicuramente non ci possono essere d'aiuto finché non troviamo la possibilità di confrontarsi e muoversi individualmente e autonomamente a riguardo.
Quello che adesso andremo a leggere è un testo che si intitola Da dove è arrivato il coronavirus e dove ci porterà. È un'intervista con Rob Wallace, l'autore di Big Farms Make Big Flu, che è un libro che indaga, ricostruisce la relazione tra l'industria globale e la diffusione di infezioni e epidemie. Questo testo è apparso nell'originale in tedesco sul sito www.marx21.de. E la traduzione passa sul sito italiano InfoAut invece.
Quanto è pericoloso il nuovo coronavirus?
Dipende da dove ti trovi rispetto alla temporalità del focolaio di Covid-19. Nel momento iniziale, di picco tardivo, quanto è efficace la risposta della sanità pubblica nella tua regione? Quali sono le caratteristiche demografiche della tua zona? Quanti anni hai? Sei compromesso dal punto di vista immunitario? Qual è il tuo stato di salute? Per porre una domanda che non ha risposta, la tua immunogenetica, la genetica sottostante alla tua risposta immunitaria, combacia col virus o no?
Quindi tutto questo clamore attorno al virus è solo una tattica della paura?
No, certamente no. A livello di popolazione, il Covid-19 oscillava tra un tasso di mortalità tra il 2 e il 4% all'inizio del focolaio a Wuhan. Fuori da Wuhan il tasso di mortalità sembra scendere più intorno all'1% e anche meno, ma sembra anche avere delle impennate in alcuni punti qua e là, alcuni luoghi dell'Italia e degli Stati Uniti. la sua portata non sembra molto in confronto ad esempio al 10% della SARS, al 5-20% dell'influenza del 1918, al 60% dell'influenza aviaria H5N1 o al 90% di alcuni fasi dell'Ebola, ma certamente cede il tasso di mortalità dello 0,1% dell'influenza stagionale. In ogni caso, il pericolo non è solo una questione di tasso di mortalità. Dobbiamo confrontarci con quella che viene chiamata penetrazione o tasso di attacco alla comunità, ovvero quanta della popolazione globale viene penetrata dal contagio.
Puoi essere più specifico?
La rete globale di spostamenti è a un livello di connessione senza precedenti. Senza vaccini o antivirali specifici per il coronavirus, né, almeno fino ad ora, alcuna immunità registrata al virus. Anche se un ceppo con solo l'1% di mortalità può rappresentare un pericolo considerevole. Con un periodo di incubazione che può arrivare fino a 2 settimane e un'evidenza crescente di alcuni contagi precedenti alla malattia, ossia prima di sapere che le persone sono infette, pochi luoghi saranno verosimilmente liberi dall'infezione. Se, diciamo, il Covid-19 registrasse 1% di fatalità nel corso dell'infezione di 4 miliardi di persone, questo vorrebbe dire 40 milioni di morti. Una piccola percentuale di un grande numero resta comunque un numero elevato.
Sono numeri spaventosi per un agente patogeno apparentemente minore.
Assolutamente, e siamo solo all'inizio del contagio. È importante capire che molte nuove infezioni cambiano nel corso dell'epidemia. Infettività, virulenza o entrambe potrebbero attenuarsi. Dall'altro lato, altri focolai dilagano in virulenza. La prima ondata della pandemia influenzale nella primavera del 1918 era un'infezione relativamente mite. Sono state la seconda e la terza ondata durante quell'inverno e fino al 1919 che hanno ucciso milioni di persone.
Ma gli scettici della pandemia sostengono che il coronavirus abbia contagiato e ucciso meno pazienti dell'influenza stagionale. Cosa ne pensi?
Sarei il primo a celebrare se questo contagio fosse un'esagerazione. Ma questi tentativi di liquidare il Covid-19 come una minaccia minore, citando altre malattie letali, specialmente l'influenza, è una costruzione retorica per far credere che la preoccupazione in merito al coronavirus sia mal risposta.
Quindi la comparazione con l'influenza stagionale è errata?
Ha poco senso comparare le due patologie in punti differenti delle loro curve epidemiche. Sì, l'influenza stagionale infetta molti milioni di persone in tutto il mondo, ogni anno uccidendone, secondo stime OMS, fino a 650.000 all'anno. Covid-19, tuttavia, sta solo cominciando il suo viaggio epidemico e, al contrario dell'influenza, non abbiamo vaccini né immunità di gregge per rallentare il contagio e proteggere le popolazioni più vulnerabili.
Anche se l'accostamento è fuorviante, entrambe le patologie appartengono ai virus, persino ad un gruppo specifico, i virus RNA. Entrambe possono causare malattia. Entrambe colpiscono la zona della bocca e della gola e a volte anche i polmoni. Entrambe sono molto contagiose.
Queste sono similitudini superficiali che tralasciano una parte essenziale della comparizione delle due patologie. Sappiamo molto sulle dinamiche dell'influenza, sappiamo molto poco di quelle del Covid-19. Sono avvolte dal mistero. In realtà ci sono molte cose del Covid-19 che sono impossibili da conoscere fino a quando il contagio non raggiunge il suo picco. Allo stesso tempo è importante capire che non è un problema di Covid-19 versus influenza. È Covid-19 e influenza. L'emersione di più infezioni capaci di diventare pandemiche che attaccano popolazioni in combo dovrebbe essere il problema centrale.
Hai studiato le epidemie e le loro cause per molti anni. Nel tuo libro Big Farms Make Big Flu cerchi di connettere le pratiche zoo-agricole industriali, quelle organiche e l'epidemiologia virale. Quali sono le tue conclusioni?
Il vero pericolo di ogni nuovo focolaio è il fallimento o no, per dirla meglio, il rifiuto di comprendere che ogni nuovo caso di Covid-19 non è un incidente isolato. L'aumento dell'incidenza dei virus è strettamente legato alla produzione alimentare e ai profitti delle multinazionali. Chiunque voglia comprendere come mai i virus stanno diventando più pericolosi deve indagare il modello industriale dell'agricoltura e in particolare la produzione del bestiame. Al momento pochi governi e pochi scienziati sono pronti a farlo, abbastanza al contrario di ciò che andrebbe fatto. Quando i nuovi focolai esplodono, governi, media, addirittura la maggior parte del personale medico sono talmente focalizzati sulle nuove emergenze che non si curano delle cause strutturali che stanno portando numerosi agenti patogeni marginali a diventare uno dopo l'altro delle vere e proprie celebrità mondiali.
Di chi è la colpa?
Ho detto l'agricoltura industriale, ma bisogna adottare una prospettiva più ampia. Il capitale è in prima linea nell'accaparrarsi terre, nelle ultime foreste vergini e nelle piccole proprietà terriere in tutto il mondo. Questi investimenti portano con sé la deforestazione e lo sviluppo, che a loro volta portano all'emergenza delle malattie. La diversità e complessità funzionale che queste grosse porzioni di terreno rappresentano stanno venendo messe alla prova, in maniera tale che agenti patogeni che prima erano importanti adesso si impiantano nel bestiame e nelle comunità umane locali. Per dirla in breve, i centri del capitale come Londra, New York, Hong Kong dovrebbero essere considerati i primi focolai di contagio. E questo testo che abbiamo letto appunto era un'intervista con questo biologo, attore del libro Big Farms Make Big Flu. Magari in altri momenti, in altre puntate, avremo modo di proseguire magari con questo testo o di leggere altri testi con punti di vista magari diversi o comunque o complementari o aggiuntivi. Comunque appunto l'idea di fondo, come abbiamo anche detto altre volte, è quella appunto di provare a capire assieme, confrontarci su quello che sta succedendo, sull'emergenza coronavirus, ma non solo sull'aspetto sanitario in sé, ma anche su quello sociale, repressivo, su quello che sta, diciamo, succedendo, che sta provocando anche malgrado le volontà anche di chi ci governa.
Leggiamo un contributo arrivato oggi di un ascoltatore che ci traduce un articolo dal francese, direttamente da Nantes Revolté. Allora, si intitola «Sospensione dei colloqui rivolte in corso in due prigioni». La pandemia ha delle conseguenze dirette nelle prigioni. Quando il Ministero della Giustizia ha deciso di sopprimere i colloqui, in due carceri sono cominciate delle rivolte, a Metz e a Grasse. Il coronavirus spaventa e alimenta la collera, ed è ancora più dura nei luoghi di reclusione, dove si viene spossessati di se stessi. Come nelle prigioni italiane, una volta è scoppiata nelle regioni delle Alpi Marittime, a Grasse. Questo martedì, attorno alle 10:30, una sessantina di prigionieri, durante l'aria, hanno divelto le porte e si sono riuniti nei corridoi delle carceri di Grasse. Sono stati lanciati degli oggetti e le forze dell'ordine sono prontamente intervenute. Domenica, una rivolta è scoppiata anche nel carcere di Metz, durante la quale 100 reclusi si sono rifiutati di rientrare nelle loro celle. Era giunta voce di una sospensione dei colloqui. In seguito alle dichiarazioni di Macron, il ministro della giustizia ha inviato un messaggio all'amministrazione delle carceri. Per quanto riguarda le case di reclusione, le restrizioni agli spostamenti e ai raggruppamenti previste per i prossimi 15 giorni non permetteranno più agli esterni di accedere alle strutture per continuare le normali attività, lavoro, formazione professionale, attività socioculturali ed insegnamento, eccetera. Non sarà inoltre permesso alle famiglie di accedere ai colloqui. I detenuti saranno quindi ancora più isolati, continua l'articolo. Sono state prese delle misure restrittive per le visite e sappiamo che è proprio questo che ha dato fuoco alle polveri anche nelle carceri italiane. Due giorni fa il ministro della giustizia ha inviato un'altra comunicazione annunciando che, a causa della pandemia, i tribunali saranno chiusi, salvo per quello che riguarda la risoluzione di contenziosi essenziali. Indovinate cosa è considerato come essenziale? Le comparizioni per direttissima, le decisioni relative all'incarcerazione e le espulsioni di stranieri. Questo la dice lunga sull'ideologia penale, repressiva e reazionaria di questo governo, dice l'avvocato Raphael Kempf.
E questo contributo parlava appunto della situazione francese, perché adesso appunto anche in Francia stanno partendo delle rivolte nelle carceri, come era successo appunto una settimana fa anche in Italia, e non è solo questione della Francia, perché abbiamo notizie anche dalla Spagna, notizie di proteste anche in Spagna, e una notizia anche abbastanza, questa anche molto fresca, stiamo guardando anche da un canale Telegram che è pubblico, è accessibile quindi a tutti quelli che hanno un computer almeno disponibile, che si chiama Battitura, che è stato questo canale Telegram ha permesso di far girare anche informazioni riguardo alle proteste qua in Italia, e ha riportato la notizia di, oltre che delle rivolte in Francia, oltre che della scarcerazione in Iran di 85.000 prigionieri, anche politici, ma alcuni prigionieri politici in Iran sono rimasti in carcere, sono in sciopero della fame per uscire. La notizia che ha riportato anche quella della fuga di massa dalla prigione di San Paolo in Brasile, anche qua per effetto della paura del coronavirus, quindi appunto che è arrivata in Sud America. Quindi appunto un effetto a catena veramente imprevedibile, che si sta anche in Italia, non si è ancora esaurito, perché appunto c'è notizia comunque di proteste più lievi anche in questi giorni. E fra l'altro ripetiamo, se qualcuno avesse notizie rispetto alla casa circondariale di Verona, di Montorio, magari ci scriva questo programma, questa finestra radiofonica, che è un modo anche appunto di far girare informazioni in tempi in cui è difficile muoversi, e anche magari di pochi chilometri.
Comunque ricordiamo che nelle carceri sono state prima sospesi i colloqui, poi anche magari i laboratori e le attività, però abbiamo visto un altro articolo che forse non è stato tutto sospeso, nel senso che purtroppo è stato ricambiato, perché in alcune carceri, non in tutte, anche se però quella sembrava fosse l'idea, e i carcerati iniziano a fare nei laboratori le mascherine, fabbricare mascherine, sono stati riconvertiti i laboratori in praticamente fabbriche di mascherine, quindi appunto questo problema delle mascherine che mancano eccetera viene fatto fare ai carcerati, lavoro gratis, e in più nell'ottica questo rischiosa, nell'ottica del virus,
ma tanto di loro.
Ci arriva un messaggio dalla Scrausa, provincia bussolenghese, non lo diciamo noi, lo dice il messaggio. Dopo essere stati avvistati nei giorni scorsi vigili in versione cyberpunk con tutoni giallo fluo, caschetto e mascheroni vagare per le strade deserte senza meta, oggi sono arrivati anche qua i super SUV della protezione civile dotati di gran megafono che con la voce del sindaco intimavano di non uscire per evitare l'apocalisse. Ma per fortuna, c'è sempre una magra consolazione, niente vino in filo di fusione oggi. Perché ricordiamo la triste vicenda degli inni in filo di fusione.
Ai balconi, ovunque, per cose.
Schifezza, aria.
Ci scrive Alex Under, ci dice: un'idea per passare il tempo in questi giorni difficili domiciliari forzati potrebbe essere nel cimentarsi in autoproduzione di prodotti alimentari panificati, lievito, confetture, che così si evita di andare al supermercato per comprare la solita robaccia confezionata, magari per risparmiare qualche soldo. Cacciate delle idee. Quindi se qualcuno avesse delle idee da cacciare, anche questa è un'occasione
buona.
Vuole
trasformarlo in un programma di cucina.
Beh, potrebbe anche, perché no, verrebbe da dire, mangiamoci su, facciamo un po' italiani, pizza, maccheroni, coronavirus. Però appunto c'è da dire Alex Under, che ma se ci togli il supermercato, dove cazzo andiamo qua? Da nessuna parte, ancora domiciliare, ancora di più qua.
Comunque io da ieri che sto in casa con la mia famiglia devo dire che sembrano brave persone.
E c'è un ascoltatore che ci pone la questione, dice: ma tutte queste denunce per uscita di casa, finito tutto, si tramuteranno in pene pecuniarie per risollevare la nazione post virus? E sicuramente, cioè sicuramente, questa nuova ordinanza comunale come effetto potrebbe avere quello di rimpinguare le tasche del comune, perché una pena appunto non è un non è una denuncia penale, è una sanzione amministrativa, quindi è una pena pecuniaria, e infatti fra l'altro con sovrapponendosi alla normativa nazionale in maniera confusa vedremo anche lì cosa succederà.
Sicuramente per il comune comunque è più facile far cassa con le multe rispetto a quanto magari possa essere per lo Stato con le denunce, non che magari non ci sia, non faccia piacere la cosa, però per il comune appunto essendo amministrativo è molto facile attirare
soldi. Dall'altro lato non ti si sporca la fedina penale, cioè questo c'è da dire, però mi viene anche da dire che la polizia è la stessa che fino a ieri fermava senza documenti o presunti tali fuori dai supermercati, cacciava dalle piazze senza tetto, dalle panchine del centro e così via, quindi mi sembra che sia più, dovesse magari essere un'arma per evitare di sporcare la fedina penale a qualcuno, ma anche se fosse non è certo.
No, anzi, magari i più sfortunati si rischiano di trovarsi più per sfiga, magari sia la denuncia, sia la denuncia penale che esatto, la doppietta che la multa amministrativa comunale.
E diamo anche qualche aggiornamento sull'altra questione, se vogliamo, un po' di questi giorni. Abbiamo parlato di carceri, l'altro luogo un po' in subbuglio è quello dei luoghi di lavoro, i magazzini, le fabbriche, ma anche il lavoro negli ospedali. E c'è questo articolo che appunto si chiama Eroe una minchia, hashtag eroe una minchia, partendo proprio, che parte proprio da un hashtag usato dall'USB Sanità Lombardia, non un applauso ma un grido di rabbia, perché a quanto pare appunto in Lombardia gli operatori sanitari sono lasciati allo sbaraglio, anche come lavoratori, nel senso senza riposi, senza altro, e sono anche quelli a essere più esposti alle conseguenze del coronavirus e dell'emergenza. C'è un altro articolo che è un comunicato dell'Unione Sindacale di Base di Livorno, dove sono state licenziate alcune due lavoratrici della Innova Salento, una cooperativa che si occupa delle pulizie dell'ospedale di Livorno in appalto, e sappiamo che gli appalti sono un po' il principale luogo di terreno del lavoro, perché il lavoro è stato spezzato, non ci sono più fabbriche dove tutti sono dipendenti dello stesso datore di lavoro, ma tutto è spezzato in cooperative, vale per le fiere, vale per gli ospedali, vale per i supermercati e anche per i magazzini, e in questo caso appunto di fronte al rifiuto di lavorare senza mascherine sono state attivate lettere licenziamento motivate non da quello ma da altre cose, avrebbero fatto una riunione sindacale durante il periodo di malattia, ma poco cambia, diciamo, è stata una rappresaglia per aver chiesto quello che dovrebbe essere a quanto pare garantito a tutti, perché se c'è un problema sanitario non si capisce perché uno non dovrebbe avere le tutele minime, appunto questi dispositivi di protezione personali, e perché uno non dovrebbe, da dove può, non lavorare affatto, visto che c'è un pericolo per la sua salute. Infatti lo sciopero generale di cui accennavamo ancora all'inizio di questa trasmissione è una realtà, nel senso che in queste ore ci sono scioperi un po' ovunque da parte di diversi sindacati di base, Sicobas, ADL Cobas, USB, fatto sindacati che sono anche spesso in conflitto, comunque in diciamo con vedute diverse fra di loro, ma a quanto pare hanno trovato un'unità negli intenti, e visto che comunque gli scioperi sono anche qualcosa che prescinde dalle organizzazioni sindacali, viene proprio anche a quanto pare proprio un moto un po' spontaneo da chi lavora concretamente nei magazzini, nelle fabbriche, e magari anche in prossime finestre serali avremo modo anche di fare delle cronache di queste situazioni. Se avete dei racconti a riguardo, delle notizie, magari giratele nei prossimi giorni. E parlando di lavoro, lavoratori, imprese, balza un po' alla mente un articolo uscito sull'Arena, un comunicato del gruppo Veronesi, che è il principale gruppo agroalimentare italiano, che ha sede proprio qua a Verona, e che praticamente ha stanziato, dice, stanziato 2 milioni per l'emergenza per le famiglie dipendenti, e in questo comunicato ringrazia i lavoratori, dice: voi che state continuando a lavorare, che state affrontando tutte le difficoltà di questa situazione, speriamo di poterci riabbracciare di nuovo, e dice appunto: uniti si vince, siamo orgogliosi di tutto quello che fate per il bene comune, siete uno dei volti più belli di questa nostra Italia, affirma il consiglio di amministrazione del gruppo Veronesi. E se parlavamo prima con quel contributo del biologo che parlava un po' di responsabilità del sistema agroalimentare, viene da chiedersi anche appunto gruppi come Veronesi, che con il sistema agroalimentare in questione ci hanno fatto i soldi, che responsabilità abbiano, e a prescindere anche dall'epidemia, che responsabilità hanno su la qualità effettiva della vita che c'è qua, e anche sulla qualità, anche se vogliamo parlare di qualità, del lavoro, e che unità possa esserci, che vittoria possa esserci far chi ha interessi completamente contrapposti, visto che appunto c'è qualcuno che è obbligato ad andare a lavorare rischiando anche a quanto pare ulteriormente la salute, più di quello che il normale lavoro salariato appunto fa di nocività, e chi invece raccoglie utili come e leggiamo dal sito di Repubblica che ieri sono state denunciate 8.000 persone uscite di casa senza motivo, e dice: il 13% in più rispetto, boh, non si sa a cosa, probabilmente ai giorni precedenti, quindi appunto questa è la situazione. Ha fatto anche un altro scenario veramente inedito, nel senso una quantità di denunce per poi nulla di fatto di che, però appunto vedremo anche quando finirà, rientrerà l'emergenza, anche come,
anche se tutti fanno ricorso, poi ci sarà un bel intasamento,
sì, lo strascico che avranno effettivamente.
Speriamo.